www.redigio.it. E la storia continua. Il figlio legittimo della Chioccia. Pasciuto da una infernale mistura d'erbe, il drago vomitò fuoco e fiamme dalla potenza distruttiva straordinaria, esalando vapori letali e fumi pestiferi che ammorbarono e scheletrirono il territorio circostante, con il tipico effetto di un'esplosione atomica di tot megatoni. Che quello potesse essere un drago capace di scissione nucleare, il fisico Agostino lo pensò solo quando era al secondo anno universitario. Le genti di quei tempi e di quei posti, ignare di queste supposizioni scientifiche, pensarono solo a trovare scampo dinanzi all'inesorabile avanzare di quelle nebbie mortali. Nel massiccio esodo molti sciagurati ci rimisero le pelle. In cerca di una via di fuga c'era anche la povera moglie di quel pescatore libertino. La donna portava sulle spalle il figlio minore e trascinava a fatica il maggiore. Stremata, stretta in una morsa di veleni fumiganti, cade riversa alla boscaglia, cercando, con un ultimo tentativo, di fare scudo con il suo corpo e le sue vesti ai due ragazzi innocenti, ormai moribondi. Così la trovarono i superstiti quando ripopolarono quelle lande devastate. Anzi, proprio di fronte ai loro occhi, quel simbolo dell'amore materno si trasformò per un portentoso sortilegio in un'enorme chioccia d'oro e di pietra che proteggeva i propri piccoli. Un magico monumento alla mamma. Quel mastodontico masso era dunque il riscontro reale di quell'evento leggendario. La tradizione diceva infatti che la forma del sasso era inconfondibile e inconfondibilmente di chioccia. Quando poi i pargoli di quelle rive facevano la rituale imbarazzante domanda a proposito della loro genesi, gli adulti invariabilmente affermavano di averli trovati nell'inesauribile nidiata di quella chioccia, sempre a disposizione. Agostino condiva sempre ricordi di quella storia tragica con dell'ironia anticonformista. Forse questo era dovuto all'irritazione di non saper riconoscere l'imposizione leggendaria nel profilo di quel pietrone. Ma ormai il fastidio di non poter avere una prova verificabile della leggenda davanti al suo sguardo era diminuito. Rimaneva il sottile disagio quando ricominciava la salita e sfiorava il masso ostile. Gli riservava solo un'occhiata di sfuggita, casomai. Una domenica mattina, riemergendo dalla fitta boscaglia, stava tornando verso la valle del fiume dopo aver sgambato per il solito percorso. Era nel tratto di discesa che in ogni suo ritorno riportava a transitare al Sas. Incontrò il Rinaldi, suo vecchio compagno di scuola delle elementari, che adesso aveva un negozio di elettrodomestici vicino al ponte. Quasi completamente calvo e con dei baffi spioventi, accentuava ora maggiormente quell'aria imbambolata e poco perspicace che aveva sempre avuto. Disse che faceva due passi. «E tu?» chiese ad Agostino. «Io ne ho fatti più di quattro», replicò col fiato corto il fisico nucleare. Il cielo era sereno, l'aria già tiepida. Si adattarono volentieri a parlare dei giorni di scuola, che erano l'unico argomento che avevano in comune, in una mattinata in cui ricercavano la distensione e la perdita del tempo. Agostino finì per confidarsi. Ti ricordi quella leggenda che ci raccontava la maestra? Quella della chioccia e di questo sasso? Certo che mi ricordo. L'ho già detto ai miei figli, che anche loro sono nati sotto quella pietra. Tutti da queste parti siamo nati sotto questa chioccia d'oro. La convinzione del Rinaldi incoraggiò Agostino a continuare. Ma lo sai che io non ci ho mai visto il profilo di una chioccia nella pietra. Eppure si vede benissimo il becco, la cresta, quasi anche l'occhio, lì, lì, guarda un po'. Il fisico nucleare guardò. Sulla via del ritorno in discesa vedeva la parte posteriore del masso e analizzandola dall'alto in basso seguì le indicazioni di Rinaldi. Intuì e poi vide la testa della gallina. Solo la testa che emergeva dalla terra e dalla prima erba. Era solo la testa che doveva cercare di vedere. E poi si vedeva unicamente da quella parte del sasso, per via delle parti levigate, delle erosioni, delle schegge sporgenti, delle ombre. Non ci aveva mai fatto caso. Lui guardava sempre quando cominciava la salita e per di più cercava una chioccia intera durante la cova. Ostinato, testardo, permalosito. Era una banalità. Preso in giro per anni, lui. Il ricercatore acuto dell'infinitamente piccolo non sapeva fare un'ipotesi banale nei confronti della rozza primitività della grossa pietra. Troppo intellettuale e rigoroso per essere infantile e originale. Certo, la testa, borbottò quasi incattivito. Sì, la testa solamente, perché i bambini vengono dal grembo nascosto della madre terra. Completò il Rinaldi, parafrasando le parole della maestra, poi rise perché gli sembrava una spiritosaggine. Allora è come Gianno per fronte, mormorò riflettendo ancora Agostino. E chi è? Il tuo parente? Chiese Rinaldi, che si sentiva di nuovo in confidenza con quel suo compagno, che nella vita era una persona di categoria superiore. Agostino non ribatté e neppure sorrise, intento com'era a immedesimarsi in quella novità. Per lo scienziato la verità finale non poteva che essere una sola. Invece, quello strano mostro naturale l'aveva ingannato, perché si permetteva di presentare due facce, due verità, come l'antica divinità dei Romani che blaterava la menzogna e la verità tanto vicine da rendere indistinguibili e intercambiabili. Ad Agostino sembrò di imparare qualche cosa di nuovo e non di ancora sondato nella sua mente umana, che andava oltre i meccanismi inflessibili e intransigenti della materia cui aveva dedicato se stesso. E inoltre poteva aggiungere finalmente, come gli avevano sempre detto, un'altra possibilità circa le sue origini, come tutti i bambini di quel paese, e anche lui poteva essere nato sotto le ali protettive di quella chioccia riscoperta. Senza trascurare però le ipotesi della cicogna o delle foglie di cavolo. www.redigio.it E la storia continua.